va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Rema 5. Comincio con un augurio, buona Pasqua che stiamo celebrando in questi giorni. Una Pasqua che vi auguro sia un cammino verso il vivere la Pasqua, che è un prendere coscienza che non siamo ancora riusciti a capire ciò che ci sfama. Forse non conosciamo ancora la radice della nostra fame, è insopportabile vuoto, continua a tormentarci, si accumulano cose nella speranza di poterne poi disporre, ma facilmente ci scopriamo schiavi di esse. Vogliamo essere liberi, ma ci consegniamo a subdoli poteri, interessati solo al nostro dominio. Così il nostro lavoro di uomini si trasforma in affanno. E allora l'invito è quello di camminare verso la Pasqua, non l'abbiamo ancora raggiunta. Pasqua è non fermarci nel vivere la storia. Siamo disposti a fare carte false per raggiungere momenti di felicità pura, momenti in cui si crede di toccare il cielo con il dito, attimi di emozione indicibile in cui scompare la pesantezza della storia e desiderare di fare finalmente casa, sentirci degli arrivati. Non si può rinunciare alla storia. Non è il nostro destino quello di fermarci. Siamo sempre viandanti e pellegrini. Siamo viandanti, sì, dal percorso incerto e dal passo malfermo a cui la meta sfugge, se la meta non è la Pasqua. Ancora, Pasqua non è vivere nella presunzione di: quante volte sentiamo e affermiamo «so io cosa fare, cosa ci vuole», è la presunzione che ci accompagna. E Pasqua è non vivere in questa presunzione. E rischiamo di trovarci a volte sempre in posizione di difesa, aggressiva. Con difficoltà ci accorgiamo che il nostro supporre nasconde il disagio del rapporto giudizio degli altri. Non sempre chi fa da sé fa per tre. Ma al pozzo di Giacobbe Gesù, stanco del viaggio, aspetta la vera stanca, ognuno di noi, ogni nostra umanità. La vera stanca indurita dalle strade che non l'hanno portata a vivere soluzioni, per donarle nuove parentele, nuovi riferimenti, un nuovo giudizio che profumi d'amore e non di condanna, e dire anche noi, lasciando la brocca: forse ho incontrato il Messia. Pasqua è cercare un maestro per imparare. Ci accontentiamo semplicemente che c'è chi ci dica di chi è la colpa. E per rimanere nella tranquillità, siamo tanti impauriti del prendere coscienza della nostra povertà, la nostra libertà. Abitiamo preferibilmente il rifugio, più che affrontare un cammino di passaggio pasquale per una vita di significato e di gratuità. Pasqua è battersi il petto, all'intelligenza e al cuore dell'uomo, perché a questi è affidato il compito di discernere, valutare ciò che conviene compiere in ogni circostanza. A questa valutazione necessaria per decidere del proprio comportamento, con sottile seduzione si può sostituire un altro tipo di valutazione. Quella sul comportamento degli altri. Invece di batterci il petto per riconoscere la nostra povertà, ci si arroga il diritto di lapidare l'altro. Pasqua è amare fino alla fine. La nostra pretesa è di capire sempre tutto. Ma si può capire l'amore fino alla fine, ci chiediamo? No. Si può solo amare fino alla fine, perché sia amore, purché sia vero, purché l'amore sia culla che promette la vita, il resto è notte. E in questa notte può vagare solo il tradimento. Gesù lava e cura i piedi, perché ama il nostro cammino di liberazione, di passaggio ad una vita degna di Dio e dei poveri. Perché conosce le nostre strade, perché sa le nostre fatiche, perché sa che a stare immobili siamo dei persi, perché se non camminiamo nell'amore siamo sterili. Allora ci lava i piedi, solo i piedi, perché l'amore sa attendere, sa farsi strada nella strada, il resto va da sé. Ora, fermarsi è rischioso, il Signore della vita cercato non può che essere ad aspettarci dove ci chiama la vita quotidiana. Vi precede in Galilea, nel luogo del camminare quotidiano. Questo è un augurio di Pasqua, e amare fino alla fine. Proviamo a chiederci: qual è il messaggio che il risorto ci porta? Lo possiamo cogliere attraverso le apparizioni di Gesù. Gesù appare ai suoi per 40 giorni, parlando del regno di Dio, dice il Vangelo di Luca. E San Paolo scrive che Gesù apparve a Cefa e quindi ai 12, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. Inoltre apparve a Giacomo e poi allo stesso Paolo. L'Evangelista Giovanni racconta l'apparizione di Gesù a Maria e di Magdala. Possiamo dire quindi che il risorto dunque appare ricostruendo una serie di rapporti con le singole persone, con i gruppi, con la folla. Appare per donare a tutti quella forza della risurrezione che egli vive e che è il punto cruciale della storia. Gesù ha raggiunto questo punto nella sua unità gloriosa con il Padre, per poi diffonderla intorno a sé. E tra le persone che Gesù incontra ci siamo anche noi, perché ciascuno di noi viene incontrato da Lui come singolo, come gruppo, e nell'ambito della comunità ecclesiale che è la Chiesa. Tra i tanti incontri del risorto, Giovanni ce ne descrive uno più a lungo, quello appunto con Maria di Magdala, il primo incontro, dove Maria rappresenta la ricerca di ciascuno di noi verso Gesù risorto e Signore. La ricerca verso un senso compiuto e definitivo della vita, la ricerca verso un'amicizia che non tramonta, verso una pienezza di Dio che solo è capace di riempire il cuore. E ciascuno di noi, come Maria di Magdala, per poco che si lasci prendere dall'ansia di tale ricerca, giunge al pianto, alla ricerca affannosa di alcuni segni di speranza, alcuni segni della presenza di Dio. Una ricerca tanto ansiosa quanto più i segni sembrano deludere, quanto più ci sembra di incontrare solo silenzio dall'altra parte. Tuttavia il Vangelo ci mostra come la ricerca di Maria di Magdala sia sbagliata, perché non dà spazio alla novità radicale di Dio, che è vittoria sulla morte. È la ricerca di Gesù nella tomba, cioè nell'ambito delle cose mondane, dell'esperienza quotidiana a cui è abituata. Non permette che Dio le venga incontro dal di fuori di tale esperienza, al di là e al di sopra di essa, inserendovi dentro con piena naturalezza, ma con una forza che supera tutte le esperienze quotidiane. Gesù risorto si manifesta a Maria con la presenza discreta, che è un appello di libertà. Si presenta chiamandola per nome, Maria, cosicché ella possa sentirsi interiormente appellata, chiamata. E Maria, che con gli occhi non l'aveva riconosciuto, lo riconosce dalla voce, perché la voce esprime meglio l'interiorità. Maria. Dunque, nell'interiorità che noi possiamo oggi ascoltare e scoprire come Dio ci ama. E dentro di noi che possiamo sentirci chiamati e restituiti alla nostra identità profonda, alla nostra vocazione di figli. Quando la voce di Dio risorto ci scuote, allora anche gli occhi si aprono e possiamo dire con Maria di Magdala: ho visto il Signore e ora so che c'è per me una via da percorrere, una via lungo la quale amare Gesù e i fratelli come Lui li ha amati. Nella ricerca di questa donna accogliamo perciò la nostra ricerca, le nostre fatiche, eppure le nostre gioie improvvise, i nostri entusiasmi, allorché sentiamo che la voce di Gesù possiamo riascoltarla dentro e che essa concorda con quanto ci dicono la voce della Chiesa, della fede e della storia. In questi momenti di luce, di gioia, di illuminazione interiore, noi comprendiamo che la risurrezione di Cristo ci rivela il senso della storia umana, di tutti gli eventi quotidiani, ci rivela, cioè, la direzione di tutta la realtà tesa verso la vita, verso la pienezza di espressione. Comprendiamo che in Gesù risorto viene glorificato un frammento di corporeità, di storia, di cosmo, e che questo è l'inizio di un'umanità nuova, è il destino dell'umanità. Ed è infatti a partire dalla Pasqua che incomincia il tempo della crescita del regno, del lavoro comune tra la libertà umana e lo spirito di Cristo per abbracciare l'universo intero. Oggi dunque, rispondendo il grido della Pasqua, la Chiesa rivolge al mondo un annuncio di speranza. Ogni uomo, ogni donna di questa terra può vedere il risorto, se acconsente a cercarlo e a lasciarsi cercare. L'Evangelista Giovanni ci fa sapere che la prima creatura a scoprire i segni del risorto è una donna piena di sensibilità, di affetto, di tenerezza, Maria di Magdala. Tuttavia Gesù si rivela anche ai gruppi di persone, addirittura a 500 fratelli in una sola volta. Gente, cioè, dai temperamenti disparati, di cammini diversi, gente in situazioni morali differenti. Il crocifisso risorto, figlio unico del Padre, dona la resurrezione a tutta questa massa umana, ai fratelli e alle sorelle di ogni tempo e di ogni razza. La risurrezione segna quindi il passaggio mediante il quale noi rivediamo il nostro modo ristretto di concepire Dio. Ci convertiamo dalla tristezza e dalla meschinità a una visione larga, aperta all'eternità. In questo grido di risurrezione, nel nostro credere alla risurrezione, siamo invitati a cambiare vita, a cambiare modo di pensare e di vedere. Questo è il messaggio del risorto. Dobbiamo accettare che l'amore di Dio dissolva la paura, che la grazia rimette il peccato, che l'iniziativa di Dio viene prima di ogni nostro sforzo e ci rianima, ci rimette in piedi da ogni nostra caduta. Questo è il messaggio del risorto. Un annuncio di speranza che riguarda tutti, tocca i singoli, le comunità, la società. Non ci deve essere oggi in noi la diffidenza, la tristezza, lo scoraggiamento, ma ci deve essere la disponibilità a dare spazio a quella speranza, una speranza incredibile, pur vera, che nasce dalla risurrezione di Gesù, dal messaggio che Dio è Padre, che dà la vita a tutti noi Suoi figli e che nessuno è escluso da tale dono straordinario. O Gesù, Tu che sei risorto, dona a ciascuno di noi di comprendere che Tu sei l'oggetto ultimo, vero, dei nostri desideri e della nostra ricerca. Facci capire che cosa c'è al fondo dei nostri problemi, che cosa c'è dietro la realtà che ci danno sofferenza. Aiutaci a vedere che noi cerchiamo Te, pienezza della vita, cerchiamo Te, pace vera, cerchiamo una persona che sei Tu, figlio del Padre, per essere noi stessi figli fiduciosi e sereni. Gesù risorto, mostrati a noi, anche oggi, in questa giornata, in queste giornate della Pasqua, perché possiamo ascoltare la Tua voce che ci chiama per nome, perché ci lasciamo attirare da Te, entrando così nella vita trinitaria, dove sei Tu con il Padre, l'unico Figlio, nella pienezza dello Spirito. Questo è il messaggio del risorto per ciascuno di noi. E di cuore ve lo auguro di sentirlo, di ascoltarlo ogni giorno, di sentirlo che esce dal vostro cuore. Siccome mi sono riferito alla prima persona che ha visto il risorto, che faticosamente l'ha riconosciuto, non sappiamo della Madonna, pensiamo che la prima apparizione che Gesù ha fatto è stata alla Madonna, ma quella che ci riporta il Vangelo è questa donna. E allora proviamo a meditare un po' le donne di Vangelo. Infatti il Vangelo dice: all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Possiamo dire che l'evento della Pasqua dà la misura esatta delle persone e delle cose. Le donne appaiono alte e solenni, i soldati diventano piccoli, piccoli. I forti fanno la guardia al sepolcro vuoto. Le donne annunciano un futuro divenuto presente. Gli apostoli sono paurosi, incerti, incapaci di cogliere la novità del Vangelo. Fermiamoci sulle donne del Vangelo che diventano dei modelli di vita, della vita di Pasqua. Le due Marie del mattino di Pasqua portano con loro il corteo di tutte le donne del Vangelo che seguirono Gesù e lo amarono. La prima Maria, sua madre, che custodiva e meditava nel suo cuore la parola seminata in lei dallo Spirito. E poi possiamo cogliere la donna emorraissa, quella della perdita di sangue, la sola veramente capace di toccarlo in mezzo ad una folla che lo strattonava, ma non lo toccava. E poi, insieme alle due Marie, c'era la donna pagana, la cananea, che osando chiedere il pane dei cagnolini lo aiutò a capire di essere il salvatore di tutto e di tutti. E poi un'altra donna, la vedova di Naim, schiacciata dalla vita, che toccò il suo cuore con la forza muta del dolore per la perdita dell'unico figlio. E poi le due sorelle, Marta l'accogliente e Maria l'ascoltante, donne entrambe dedite a farlo venire a sentire bene nella loro casa. E poi le tante donne senza nome che lo seguivano, lo servivano in silenzio e nella dedizione. E poi la peccatrice della casa di Simone, che infranse il club religioso per soli uomini e compì quello che nessuno di essi era capace di fare. Amò molto col suo gesto di ungere i piedi di Gesù, di lavarli con le sue lacrime. Amò molto e molto fu perdonata. Maria di Betania, del Vangelo di Giovanni, che non si inginocchiò ai suoi piedi, ma ritta alle sue spalle, come sacerdotessa e profetessa, ruppe il vaso genuino e profumato e gli unse il capo, svelando il significato del suo morire e anticipando la sua risurrezione. Donne grandi, ognuna custode di quello stesso, di quello che spesso in nome della religione viene dimenticato, una fede nutrita di amore. Qualcuno racconta che furono le donne destinate del primo annuncio di risurrezione, perché in questo modo l'angelo era sicuro che la notizia da tenere segreta si sarebbe immediatamente sparsa per i quattro angoli della terra. La storia invece narra che le donne sono spesso più pronte degli uomini ad ascoltare il senso delle cose, più capaci di sostenere i lunghi silenzi di Dio, più pazienti nel vivere senza risposta di fronte al dolore e all'ingiustizia, più acute nel discernere la presenza di Dio dentro la sua apparente assenza. Sono le ultime ad andarsene sotto la croce di Gesù e sotto tutte le croci, le prime a portare un fiore per affermare il loro credo nella vita che non muore. Donne abituate al limite, esse stesse ridotte al limite, il limite del loro corpo, per questo prima ad accorgersi che quel corpo, per amore crocifisso, per amore sarebbe stato trasfigurato, sono prime a presagire i chiarori dell'alba. In ogni sconfitta e sofferenza umana sono le prime a farsi garante di risurrezione. Sono le donne del Vangelo di Gesù Cristo e donne di altri Vangeli, culture, fedi, israelite, arabe, greche, romani, occidentali e orientali, del nord e del sud del mondo, iracheni e statunitensi. Oltre alla retorica e facile retorica dei ramoscelli di mimosa, ogni volta che si consuma un mistero pasquale, qualcuno di loro lì, a tenere congiunte pietà e speranza, e non permettere che sia smentita la vittoria di quel mattino, nella quale le due Marie, con l'unguento, riconobbero, onorarono e annunciarono il Signore della vita. Onore a voi, carissime donne del Vangelo. Vorrei terminare presentando la Pasqua nostra cristiana come il tempo delle sette Pasque. Ogni religione che si richiami ad Abramo, ogni confessione cristiana ha la sua Pasqua, ortodossi, protestanti, ebrei, tutti i figli di Abramo hanno la loro Pasqua, tutte simili e tutte diverse, legato al filo rosso della tradizione biblica, dove c'è un agnello da sacrificare, c'è del pane azimo, delle erbe amare, delle coppe di vino, ci sono delle preghiere, dei canti di antiche liturgie. Nei Vangeli di Pasqua, è un libro edito dalla San Paolo, Monsignor Gianfranco Ravasi presenta e con accurata e affascinante documentazione almeno sette Pasque diverse, da quella sobria e un po' laica dei fratelli evangelici, Pasqua dei protestanti, tutta racchiusa nella celebrazione della parola e del canto, a quella più antica dei figli del deserto, Pasqua dei nomadi, che si celebra ancora oggi sotto la tenda dei beduini, all'arrivo della primavera si festeggia la partenza verso nuovi pascoli mangiando pane azimo e erbe del deserto. L'agnello già sacrificato è appeso al palo. Molti sono gli agnelli che si sacrificano sul monte di Garizim, a 5 chilometri da Nablus. Qui si celebra chiaramente legata ai dettami del Pentateuco la Pasqua dei Samaritani, popolo di antica eresia che troviamo citato più volte nell'Antico Testamento e in quasi tutti i Vangeli. Gesù fa di alcuni samaritani i protagonisti delle sue parabole. In Terra Santa, come in ogni casa di ebrei sparsa per il mondo, la settimana dopo il pleniluvio di marzo si celebra ogni anno la Pasqua giudaica, con il complesso e solenne rito descritto dall'Esodo. Una narrazione dialogata tra padre e figlio, fonte e trasmissione della tradizione religiosa e dell'Hallel, che sono i Salmi 114-118. Quindi il pane azimo, le coppe di vino, le benedizioni. Gesù nell'ultima cena celebrò questa Pasqua che elevò a sacramento con l'istituzione dell'Eucaristia, Pasqua di Gesù e dei cristiani. I cattolici in tutto il mondo celebrano, secondo il Vangelo, la loro Pasqua di morte e di risurrezione del Signore, che va dalla Domenica delle Palme fino alla Gloria di Pasqua. Memoriale ed evento di salvezza nella storia dell'uomo. Cresciuta su radici bibliche ma legata alle prescrizioni coraniche e la Pasqua araba, l'agnello che vi si immola non è un richiamo a quello della notte dell'Esodo, ma fa memoria al sacrificio di Abramo, che secondo il Corano porta sul monte Moria per offrirlo a Dio il giovane Ismaele. sono simili i riti e le preghiere pasquali. Non è ancora comune la data delle celebrazioni. Anche tra i cristiani c'è un diverso calendario secondo le confessioni. Nel 2010 coincidono la festività cattolica con la Pasqua ortodossa. I fratelli ortodossi cominciano con i riti del grande giovedì, istituzione dell'Eucaristia, la lavanda dei piedi, il tradimento di Giuda, per culminare con il grido del mattino di Pasqua. Gesù Cristo vince. Intanto i fedeli nelle chiese si scambiano tre baci esclamando «Cristo è risorto» e rispondendo «Veramente è risorto». Siamo nel tempo delle sette Pasque. Ma soprattutto noi ci riferiamo alla Pasqua cristiana, cattolica, dove il centro è la veglia pasquale, nella quale Cristo morto e risorto, il grande annuncio. Cristo Signore risorto, rendiamo grazie a Dio. E con questo canto vi auguro una buona Pasqua, un buon tempo pasquale. Ricordatevi del messaggio, ripensate al messaggio che Gesù risorto annuncia a ciascuno di noi. E allora si farà veramente una buona Pasqua.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornate. Appuntamento alla prossima settimana.